Bene,
Prego.
buongiorno. Certo che dopo queste presentazioni dei ragazzi così belle colorate, così movimenti, con animazioni, i nostri PowerPoint sono veramente così un pochino retro, diciamo, ma insomma scontiamo la difficoltà dell'alfabetizzazione tardiva a questi mezzi. Allora, io ho scelto questo aspetto perché è un aspetto su cui devo dire in Italia poco si riflette e poco si è riflettuto. Partendo dai discorsi che abbiamo sentito fare, no? Dalla presentazione del professor Giasanti, del professor Folgereiter e dall'approfondimento che la professoressa Bertotti ha fatto della Global Agenda, oltre che appunto da questi contributi degli studenti, ci si chiede come questo documento delle organizzazioni internazionali ci interroga e in quale direzione ci spinge a ripensare al ruolo professionale. La professoressa Raineri, anche lei sottolineava questo allargamento, diciamo così, delle funzioni, del ruolo, tanto che si chiede fino a che punto è servizio sociale, fino a che punto è un ruolo specifico o fino a che punto si allarga in un ruolo diffuso. Ecco, io vorrei tenermi su una dimensione che è comunque una dimensione di specificità del ruolo professionale, ma rispetto a una funzione come appunto quella della policy practice che in Italia è poco conosciuta, anche se devo dire nel passato è stata in parte praticata. Quindi il mio intervento avrà una parte un pochino più di tipo definitorio, se volete, di chiarificazione di che cosa si intende per questo termine, vedrà poi un minimo di riflessione su quello che è avvenuto in Italia e su quali momenti storici hanno visto caratterizzare un impegno politico da parte degli assistenti sociali per arrivare, vediamo se coi tempi ci sto, velocissimamente anche ai risultati di una ricerca che è stata condotta un paio di anni fa attraverso un'intervista a 1.000 assistenti sociali, che quindi ci dice un po' qual è la percezione, la sensazione che i colleghi hanno rispetto a questo tema. Allora partiamo un po' dalla definizione. Come viene definito? Qui abbiamo poi anche ho messo alcune indicazioni di testi, sono tutti ovviamente testi in inglese. Viene definita policy practice l'utilizzo di competenze per proporre e cambiare le politiche sociali, no? Quindi è un livello, come dire, non di intervento diretto con l'utente, ma è un livello più di programmazione, un livello appunto di spinta, no? Rispetto a quelle che sono le politiche sociali che si vogliono costruire o si vogliono modificare per raggiungere l'obiettivo della giustizia sociale anche sotto il profilo economico. Ricordiamo che l'obiettivo della giustizia sociale è presente nella definizione internazionale di servizio sociale che è stata concordata tra le due organizzazioni, la Federazione Internazionale e l'Associazione Internazionale delle Scuole di Servizio Sociale, che oggi è sotto revisione, che dovrebbe essere ripresentata in una nuova versione al Convegno di Stoccolma, ma che comunque, come dire, mantiene questa dimensione, questa presenza, perlomeno per quanto sono al corrente delle elaborazioni che sono in corso, sia rispetto al tema della giustizia sociale, sia rispetto al tema dei diritti umani. Quindi è uno sforzo per cambiare le politiche nel contesto legislativo, quindi a livello un pochino più macro, oppure più a livello meso, all'interno di un'organizzazione o della comunità, attraverso la creazione di nuove politiche. Il sostegno, laddove queste siano positive e coerenti delle politiche in essere, oppure l'opposizione ad iniziative altrui che siano contrarie ai principi e ai valori del servizio sociale. Ricordiamo che qualche mese fa un collega ungherese è stato arrestato dalla polizia perché manifestava, insieme ad altri, a favore della tutela dei senza fissa dimora, che nella legislazione in questo momento vigente invece vengono visti come un disturbo e quindi devono essere tolti dal contesto sociale. È un esempio fra tanti, ce ne sono molti nel mondo. L'impegno etico del servizio sociale a realizzare la giustizia sociale sappiamo che è una premessa che orienta il mandato professionale verso questa adozione delle policy practice, ma non è, vedete, solamente un impegno di carattere ideale, di carattere filosofico, perché molto spesso noi assumiamo questi valori, questi fondamenti del servizio sociale come un sottofondo, come un background, che però non diventano alle volte elementi costitutivi della pratica professionale quotidiana. Ed è invece questa, come dire, il passaggio, il cambiamento che andrebbe ad essere realizzato, considerando appunto che la politica non è solo una disciplina da studiare, no? Come molti studenti stanno facendo nel loro corso di servizio sociale, oppure un ambito da comprendere per aiutare l'utente ad accedere a programmi e risorse. Sappiamo che alle volte l'assistente sociale è stato definito proprio un po' come l'esecutore delle linee di politica sociale che individuano alcuni percorsi possibili. Ma dobbiamo vedere la politica come un'arena in cui l'assistente sociale interviene, così come fa interventi nei confronti delle persone, nei confronti delle famiglie, nei confronti dell'organizzazione. Quindi, se la policy practice nel social work è un elemento costitutivo, a quali livelli questo elemento deve essere sviluppato? E la risposta che ci viene data dagli studiosi di questo tema è a tutti i livelli e in tutti i contesti. È chiaro che ognuno di noi ha una sua collocazione, quindi l'assistente sociale del comune di Monza, uso una cittadina tanto per intenderci, lo potrà fare prevalentemente a livello del suo contesto locale. L'ordine nazionale che raccoglie invece assistenti sociali che sono stati eletti per rappresentare la professione a livello del contesto italiano potrà svolgere una funzione diversa di tipo politico, così come appunto si sono impegnati a fare con la presentazione dell'agenda in questi giorni e con altre iniziative che dopo vedremo. Quindi ciascuno rispetto a quello che è il suo contesto di appartenenza si impegnerà in questa dimensione in relazione a quelle che sono le sue possibilità. Quindi a livello micro, meso e macro, perché anche a livello micro noi possiamo usare questa dimensione nel momento in cui ci rendiamo conto che le politiche sociali di quel comune, di quella zona, anziché tutelare i diritti, anziché favorire la giustizia sociale, in qualche modo diventano delle politiche di tipo oppressivo, e qui Lena Dominelli ha fatto lavori molto interessanti, così come Jane Dalrymple, sulla anti-oppressive practice, che sono in linea con questa dimensione di riconoscimento anche del ruolo e della funzione che, se troppo adeguata a delle dimensioni prescrittive da parte dell'ente e dell'istituzione che vanno contro la dimensione etica, possono, anziché aiutare l'empowerment delle persone, diventare appunto delle politiche di tipo oppressivo. Anche a me manca una C nell'advocacy, non lo so come mai, ma insomma in questo caso è capitato. La policy practice e la policy advocacy. Advocacy è un termine che si fa un po' fatica a tradurre in italiano, è una funzione di presa, di difesa, diciamo così, dei diritti appunto dei cittadini, e la policy advocacy è inclusa nella policy practice, intesa proprio come un impegno per aiutare i gruppi che sono senza potere, spesso le donne, i bambini, i poveri, i disabili, gli ex carcerati, i tossicodipendenti. Insomma, abbiamo visto anche nelle espressioni degli studenti di prima alcune realtà in cui vi sono persone che non hanno voce, come diceva anche la professoressa Bertotti prima, no? Il nostro compito è dare voce a chi voce non ne ha, in modo che possano essere aiutati nella logica dell'empowerment, come ricordavano anche gli studenti di Cattolica, aumentare le proprie risorse, le proprie possibilità. Quindi la policy advocacy si svolge in nome e per conto di un target specifico. Ed è invece un po' diversa dall'advocacy senza policy, che è più orientata a cambiare la vita delle persone, favorendo l'accesso alle risorse e introducendo modifiche nel contesto di vita, mentre la policy practice è più finalizzata a modificare le politiche sociali in senso ampio, quindi ha uno sguardo più di tipo globale complessivo. E richiede ovviamente una serie di attività, attività orientate a creare come obiettivo a lungo termine un contesto sociale più giusto per tutte le persone. Un obiettivo alto, si diceva, è un obiettivo che però poi può essere scomposto in azioni concrete, può essere analizzato in modo specifico. E per portare avanti, diciamo così, questo processo è molto importante partire da un'analisi, quindi da una conoscenza e da un'analisi delle politiche in atto per comprenderne quelle che sono gli obiettivi, le strategie, il possibile impatto sulle persone e sulla comunità. Ecco, ricordate che circa un anno fa, proprio in questa sala, abbiamo riflettuto sull'impatto, per esempio, della legge 3, della legge della Lombardia, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi, con alcuni spunti anche magari critici. No, però ecco, la conoscenza, la comprensione e il senso che questa politica ha nei confronti dei cittadini è un aspetto molto importante, di cui alle volte noi non siamo fino in fondo consapevoli. Prendiamo per buono quello che ci viene detto, che magari è anche buonissimo, però non andiamo a esaminare, a, come dire, aprire, a sfogliare, no, questa dimensione per entrare un po' più nell'interno e nello specifico. Quindi una seconda fase di policy advocacy, quindi un'azione più, come dire, di intervento per ottenere un cambiamento delle politiche. Quindi attraverso un'interazione con quelli che sono i policy maker per influenzare le loro decisioni in relazione alle proposte a cui come professione noi siamo interessati. Ed è per questo che oggi pomeriggio abbiamo voluto organizzare questa tavola rotonda e abbiamo voluto anche proporre ai nostri interlocutori delle domande, domande che in parte sono arrivate dai nostri studenti, ma che in parte verranno portate anche dalla platea, no? Quindi alcuni interventi sono preordinati, ma chiunque potrà intervenire proprio in questa direzione. E poi costruire alleanze con altri gruppi, fare rete, sviluppare intese, coordinare le strategie e le azioni di advocacy. Ecco, sicuramente si accennava alla partecipazione degli utenti, in quei dei cittadini, in questa dimensione, è una dimensione molto importante, anche questa che noi siamo poco abituati forse a frequentare. Infine, lanciare una campagna creando una strategia comune, inviando messaggi che siano in grado di influenzare non solo chi ha responsabilità nelle decisioni politiche, ma anche il pubblico, ma anche, come dire, creare dei movimenti di consapevolezza a livello di cambiamento della cultura di tipo più generale, che è un aspetto estremamente importante, perché alle volte noi ci scontriamo non solo con delle politiche che non sono adeguate, ma anche con un contesto che tende a emarginare, tende a escludere le persone di cui noi ci occupiamo. Il servizio sociale in Italia, ecco, che cosa e se in effetti ha colto questa dimensione di policy practice. Non faccio qui la storia, ovviamente sappiamo tutti quando si è sviluppato in Italia il servizio sociale, sappiamo anche che nel convegno di Tremezzo noi possiamo davvero ritrovare anche dei fondamenti di tipo politico del servizio sociale, una dimensione di desiderio di cambiare una realtà sociale, una realtà politica, una realtà culturale, oltre che una realtà economica e di disagio materiale. E tra i fondatori del servizio sociale c'era un forte coinvolgimento anche di persone nel movimento antifascista e c'era una consapevolezza che il lavoro degli assistenti sociali dovesse essere orientato non solo a dare delle risposte, a tamponare dei bisogni, ma a far acquisire consapevolezza delle cause sociali che sottostavano ai problemi. Nonostante questo, però, quello che possiamo vedere da questi primi anni è che l'intervento si è sviluppato prevalentemente in una logica di tipo assistenziale. C'è un articolo datato ma molto interessante di Donati che fa proprio un'analisi delle funzioni che il servizio sociale ha ricoperto durante gli anni e che identifica appunto questa prima fase come una fase di tipo assistenzialistico. Abbiamo avuto poi la fase della contestazione, la fase degli anni 70, in cui in realtà c'è stata una critica dei metodi, una critica delle tecniche e in particolare di questo casework che sembrava in qualche modo agire in una logica, come diremmo oggi, di tipo oppressivo, adattando le persone a un contesto e a un ambiente che non era adeguato. E c'è stato invece questo agire fortemente orientato verso una dimensione politica, con un'alleanza tra diversi operatori, tra diversi professionisti, orientato anche verso l'attivazione della partecipazione dei cittadini in vista di un cambiamento generale a livello strutturale. Sono stati anni in cui davvero il servizio sociale ha svolto una funzione di policy practice, perché molte leggi che sono state approvate nel settore dei servizi sociali sono nate proprio dalle esperienze anche e dalla pressione che il servizio sociale è stato capace di sviluppare in questi anni, così come servizi sperimentali in diverse aree costruiti attraverso questa dimensione di innovazione e di creatività del servizio sociale sono poi diventati dei punti di riferimento per la costruzione di politiche sociali. Pensiamo solo al discorso dell'assistenza domiciliare, dell'affido familiare, pensiamo al discorso delle comunità di accoglienza per minori che hanno sostituito la logica dell'istituzionalizzazione, l'inserimento dei bambini con handicap nelle scuole normali e così via. Insomma, credo che questa parte della nostra storia sicuramente possa vederci orgogliosi di aver contribuito a sviluppare delle politiche sociali più inclusive, meno emarginanti e più partecipate. Dopo questa fase di consolidamento, dove i servizi sociali si sono organizzati quasi ovunque su una base territoriale, vi è stato un altro impegno importante che era quello di riportare il concetto di salute a un concetto di globalità, no? Salute non solo fisica ma anche benessere psicologico e sociale. Quindi l'integrazione tra i servizi sociali e sanitari è stata un po' l'obiettivo di questi anni. Nello stesso tempo, dopo la metà degli anni Ottanta, la formazione degli assistenti sociali entra nell'università e si ottiene finalmente questa regolazione pubblica della professione. Assistiamo però parallelamente, qui l'analisi, insomma qui è un po', mi rendo conto, un po' tagliata con l'accetta, un po' tranchant, però in realtà questo periodo di transizione che viviamo successivamente con la riforma dei servizi sanitari, con la trasformazione di questi in aziende, con l'avvento di un approccio di tipo più manageralistico, la riforma delle autonomie locali, porta a una riorganizzazione delle attività di servizio sociale. Qui io devo onestamente dire che la nostra partecipazione come professione cala in maniera totale. Non c'è dibattito, non c'è una partecipazione attiva, non parte dalla base un movimento che anche analizzi quelli che sono stati gli effetti positivi o negativi dell'organizzazione dei servizi e che sulla base di questo faccia una proposta. C'è semplicemente un accomodarsi a quelle che sono di volta in volta le organizzazioni, cioè i cambiamenti che le organizzazioni propongono, ma senza vedere un ruolo attivo della professione. Ovviamente parlo in termini generali, poi ci saranno contesti dove questo è avvenuto di più e altri di meno, ma a livello nazionale non emerge questa dimensione, neanche da parte dell'Ordine, devo dire, che si è appena formato, che è immerso nelle problematiche di tipo organizzativo e di costituzione degli aspetti proprio più burocratici, diciamo, e quindi forse non ha avuto il tempo, come dire, anche la possibilità di essere più mirato e più attento a quello che veniva dal di fuori, perché era molto concentrato su come strutturarsi. Nel frattempo emergono le nuove sfide, dei problemi sociali, le nuove povertà che aumentano accanto al permanere di quelle vecchie, il tema dell'immigrazione, il tema delle difficoltà relazionali, tutto quanto anche è stato già segnalato appunto nella Global Agenda. l'abbiamo la 328 che sembra un momento un pochino di, come dire, di ripresa, perché finalmente il servizio sociale si dota di una legge quadro, una legge che considera tra l'altro gli assistenti sociali un livello essenziale di assistenza nell'organizzazione dei servizi e che forse individua, sottolinea un altro modo di interpretare il ruolo politico che aveva caratterizzato gli anni 70 attraverso appunto la costituzione dei piani di zona, attraverso la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le forze del terzo settore anche per la costruzione di un sistema integrato di interventi e di servizi. Si passa quindi da un modello di welfare più tradizionale a un modello di welfare negoziale, da una logica più top-down, dall'alto verso il basso, a una logica di governance che dovrebbe invece vedere l'impegno dal basso verso l'alto, e un ruolo chiave giocato dalle famiglie, così come è previsto dalla legge. In realtà tutto questo non trova poi, per mille motivi che sono in parte di carattere politico, in parte legati al cambiamento della normativa sul titolo quinto della Costituzione, che quindi regionalizza in modo molto forte la riorganizzazione dei servizi e fa perdere un po' di coesione, di omogeneità, non trova, dicevamo, una risposta significativa nei territori. In questa ricerca che noi abbiamo fatto, che è stata coordinata dalla professoressa Facchini e che ha coinvolto mille assistenti sociali esplorando vari aspetti che vanno dalla motivazione per la scelta degli studi alla valutazione dei percorsi formativi, dal contesto di lavoro al salario, dalla valutazione dei cambiamenti alla percezione del ruolo e alle cause di stress, quello che emerge è che l'assistente sociale svolge differenti ruoli e funzioni in relazione alle categorie di utenti e all'agenzia in cui è impegnato. Il trend generale è che più del 40% delle ore lavorative sono dedicate al lavoro diretto con e per gli utenti, solo il 15% viene speso nel lavoro di comunità, di programmazione e documentazione, e non più del 5% per la crescita professionale. Ecco, qui vediamo che questa dimensione che noi abbiamo un po' analizzato di policy practice dalla ricerca sicuramente non emerge. Abbiamo delle aree critiche, una sempre più forte esternalizzazione dei servizi sociali, l'introduzione dei voucher, i cittadini visti come consumatori e gli assistenti sociali come providers di pacchetti di servizi standardizzati e non più o non sufficientemente o non abbastanza o non dappertutto come professionisti dell'aiuto. Quindi non solo viene meno, come dire, questa funzione anche di tipo maggiormente incisivo sulla dimensione politica, ma sembra addirittura venir meno quella dimensione di accompagnamento, di ascolto, di proprio sostegno delle persone all'interno di un percorso di crescita e di empowerment. Quindi in questo contesto come si colloca la policy practice? Sicuramente i risultati della ricerca fanno emergere una carenza di attenzione e di impegno verso gli aspetti organizzativi, di ricerca e di valutazione dell'impatto globale del lavoro svolto, di riflessione sulle elaborazioni teoriche. Questo è un aspetto importante, perché se io non ho chiaro, come dicevamo prima, quali sono gli effetti di queste politiche e del mio modo di stare dentro queste politiche, e questo posso farlo attraverso una riflessione, una valutazione, non sono poi neanche in grado di definire come muovermi e verso quale cambiamento andare. Non sono molto presenti i temi connessi ai diritti dei cittadini, alla giustizia sociale, all'advocacy, ai cambiamenti strutturali, non fanno parte, come dire, della quotidianità. Questo nonostante nel nostro codice deontologico, e qui mi sono presa un po' la briga di fare un'analisi dettagliata, siano presenti tutta una serie di indicazioni molto specifiche che vanno in questa direzione. Supportare e promuovere la partecipazione nel difendere i diritti dei cittadini e realizzare il benessere sociale attraverso diverse forme di intervento a vari livelli. Ancora tenendo conto della relazione di aiuto al dovere di dare la più ampia informazione sui diritti, sui vantaggi, sugli svantaggi, sugli impegni, le risorse, i programmi, gli strumenti dell'intervento professionale. Ancora si dice che deve salvaguardare gli interessi e i diritti degli utenti e dei clienti, deve contribuire alla cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo e promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti. Deve contribuire a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e l'esercizio dei diritti e doveri nell'ambito della collettività, favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergie, che aiutino singoli e gruppi, soprattutto in situazioni di svantaggio. Deve contribuire alla promozione, allo sviluppo e al sostegno di politiche sociali integrate, favorevoli alla maturazione, emancipazione e responsabilizzazione sociale e civica di comunità e gruppi marginali, nonché di programmi finalizzati al miglioramento della loro qualità di vita, favorendo, ove necessario, pratiche di mediazione e di integrazione. Ancora, l'assistente sociale ha il dovere di porre l'attenzione delle istituzioni che ne hanno la stessa responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di deprivazione, gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati, di iniquità e di inuguaglianza. Quindi vedete che il nostro codice ha presenti questi elementi. Deve conoscere i soggetti attivi in campo sociale, sia privati che pubblici, ricercarne la collaborazione per obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera articolata e differenziata a bisogni espressi, superando la logica della risposta assistenzialistica e contribuendo alla promozione di un sistema di rete integrato. Da questo punto di vista, l'Ordine Nazionale si è mosso, ha preso delle posizioni sulla politica sociale, sul libro bianco del welfare, le critiche ai tagli della spesa di welfare, la partecipazione al tavolo tecnico sui minori, le posizioni sul pacchetto sicurezza, le critiche alla conferenza sulla famiglia, le posizioni sugli immigrati dalla Libia, non critica alla conferenza, ma al fatto che a fronte di tante parole il governo non avesse dato sufficienti contributi, diciamo così, o avesse consentito di sviluppare delle politiche adeguate. Però quello che emerge è una discrepanza tra le posizioni espresse a livello nazionale dell'ordine che non sembrano, talvolta dico anche, essere conosciute da chi lavora sul campo, ma non sembrano essere assunte come elemento di orientamento nella pratica quotidiana. E manca una consapevolezza e un dibattito su quanto alcune scelte operative siano congruenti con la mission del servizio sociale. Quindi una riflessione proprio che vada in questa direzione. È vero che ci sono delle criticità, non sono state definite concretamente ancora le competenze dell'assistente sociale. È vero che ci sono criticità anche dalla ricerca che noi abbiamo fatto sulle motivazioni, perché spesso la motivazione all'iscrizione da parte degli studenti è orientata da una visione parziale e distorta del ruolo professionale, che è molto nella logica dell'aiutare, ma quasi più ancora con una caratterizzazione di tipo paternalistico rispetto a una logica di consapevolezza dei problemi sociali. I percorsi formativi, facendo tutti noi, qui in Bicocca come in Cattolica, grandi sforzi, sono del tutto inadeguati a formare un professionista se noi li compariamo con quelli europei o con quelli internazionali. Ecco allora che, e mi avvio alla chiusura, c'è la necessità di un rilancio della figura dell'assistente sociale a tutto tondo, che non tenga presente solo una parte della dimensione del ruolo professionale, ma che lo realizzi in maniera più complessiva. C'è la necessità di un lavoro profondo anche sulle motivazioni della scelta nella fase iniziale del percorso di studi e di supporto e sostegno al mantenimento della motivazione negli studenti e dopo nei professionisti per contrastare il burnout attraverso la supervisione e la formazione permanente, e di questo l'Ordine si è fatto carico anche con il suo progetto. C'è la necessità di un dibattito ampio sul ruolo del servizio sociale nella società e davvero io mi auguro che queste giornate che da 3 anni abbiamo cominciato a trasportare anche in Italia, perché fino a questo momento pur essendo presente questa giornata dagli anni Ottanta, nessuno ne sapeva quasi nulla nel nostro contesto italiano, mi auguro che questo aiuti e contribuisca a dare visibilità e anche a coinvolgerci in un dibattito più approfondito. E c'è la necessità di una presa di posizione politica a livello globale, europeo, nazionale e locale. Grazie.